Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Molti italiani scelgono di emigrare con la famiglia alla ricerca di nuove prospettive di vita, altri decidono di partire da soli. Tra questi ci sono anche le donne che decidono di partire sole, alle volte anche solo per un percorso di crescita personale o per un'avventura che alle volte cambia loro la vita. A raccontarci la sua storia di vita oggi è l'attrice Bianca Bonino, venuta in Australia in perlustrazione nel 1991 per poi decidere di stabilirsi definitivamente nel 1994. Bianca, che tipo di persona ti consideri? Il tuo aspetto è quello di una donna rigida. È così o, come si dice, l'apparenza inganna?
No, l'apparenza inganna tantissimo. Davvero do questa impressione di... Molti me lo dicono che do questa impressione di distacco, ma in effetti io sono tutto il contrario, anzi, mi stupisce. Mi sento molto esuberante e sono creativa, quindi sono mi sento tutta the outside.
Quindi diciamo l'apparenza inganna.
Sì, sì, assolutamente.
Senti, se potessi scegliere, vorresti nascere, rinascere, uomo o donna?
Oh, che in between. No, donna va benissimo, mi piace molto essere, sì. Also, non nel passato, se proiettiamo tutto nel futuro, spero che insomma come donna si possa avere di più.
E tu sei una donna a cui piace l'avventura. E cosa ti ha portato in Australia?
Mi hanno portato degli amici come tipo, non so, Pinocchio e Lucignolo, okay? degli amici d'infanzia che ho incontrato per caso una volta in un viaggio fra Torino e Milano. Mi hanno chiesto perché non viene a trovarci in Australia. Ecco, big mistake, perché io ci sono venuta poi e quindi poi mi è piaciuta l'Australia e sono rimasta subito.
Sì, e quindi non hai avuto ripensamenti?
No, io ero partita per fare un viaggio intorno al mondo, per trovare un posto migliore dove vivere. Sono arrivata qui e l'ho trovato subito.
Non hai perlustrato altro?
No, mi sono proprio fermata a Rose Bay.
Oggi ti ritieni una donna serena?
No. No, non sono serena, ho ancora un sacco di desideri impacchettati nel cellophane da aprire, quindi non sono ancora serena, devo fare ancora un sacco di cose.
Bianca Bonino, attrice, un caso o una scelta? E quando hai capito che volevi fare l'attrice, cosa hai fatto?
Ah, non si è mai attrice per caso e non è mai una scelta, si nasce con questo difetto, perché non è una, è una cosa innata quella di essere un'attrice. Ho fatto i miei primi approcci sul palcoscenico alla scuola media, dalle suore, e lì mi sentivo a casa, mi sentivo al mio posto. E poi quando ho avuto 18-19 anni, mi pare, mi sono imbattuta per caso in una scuola di recitazione a Torino, sono entrata come si entra nell'antro dell'infernale e ho trovato casa. E quindi da allora, da 19 anni, ho iniziato a studiare, fino a quando ho detto basta, non voglio più fare questo lavoro.
Quindi non si nasce con il talento, ma bisogna anche studiare.
Bisogna studiare tantissimo, non è il talento naturale, serve molto, ma a volte impedisce. Servono gli studi, la dedizione e la disciplina.
E quanto la recitazione ha influito sulla tua crescita personale?
Beh, pensando che fino a quando io non ho incontrato il teatro, ho odiato la scuola e non ho mai studiato, E invece nel momento in cui ho trovato il teatro, ho scoperto, perché la mia insegnante di recitazione, che era una grandissima donna, si chiamava Carla Pescarmona, e lei ci ha insegnato che i poeti, prima di essere di quei barbosi, noiosi, leopardi e manzoni che ci insegnano a scuola, sono prima di tutto degli artisti. E come ha detto quella, ha detto, caspita, è vero, non ci avevo mai pensato. E da allora ho iniziato a studiare, grazie a lei, ho iniziato ad appassionarmi prima ad Omero, e poi, cioè proprio dal primo, numero uno, Omero. Dopodiché sono arrivati tutti gli altri e ho iniziato a studiare come una matta, come, infatti avevo Vittorio Alfieri appeso, il ritratto di Vittorio Alfieri appeso in camera da letto, perché volli, fortissimamente volli, mi sono incatenata metaforicamente al mio tavolino e ho incominciato a leggere, a studiare, a imparare a memoria, a analizzare, eccetera, e ancora adesso.
E il teatro, a tuo parere, che funzione ha? E perché la commedia dell'arte è il tuo cavallo di battaglia?
Ecco, quello è un caso. La commedia dell'arte è un caso che è successo quando sono arrivata qui in Australia, perché io avevo detto basta, non voglio più fare teatro, basta, me ne vado da questo paese di ingrati, e me ne sono andata sbattendo la porta. Sono venuta in Australia apposta per lasciarmi tutto alle spalle. Poi sono arrivata qua, dopo qualche anno ho incontrato quel marpione in buon senso buono di Annibale Migliucci, che mi ha riattirata verso il palcoscenico. E poi dopo qualche anno qualcuno ha detto, ma tu sei italiana, sei un'attrice, ma di sicuro sai fare la commedia dell'arte. Io ho detto, sì, certo, mai fatta in vita mia. L'unica parte della storia del teatro che avevamo saltato nella scuola di recitazione, perché era troppo difficile da affrontare. E quindi ho detto sì, certo che sono la commedia dell'arte, ma in effetti non l'avevo mai fatta. Così mi sono andata a informare e poi ho incominciato qui in Australia a fare commedia dell'arte, che mi ha creato quella piccola nicchia di possibilità di espressione artistica e di lavoro in un paese dove non si parla italiano e quindi il teatro italiano è molto limitato. Io ancora adesso incomincio a parlare un po' meglio inglese, dopo 25 anni che sono in questo paese, ma prima non potevo andare in palcoscenico a fare commedie in inglese, neanche in italiano, tanto non c'è pubblico, e quindi l'unica nicchia è stata la commedia dell'arte, che in effetti funziona. Quindi la commedia dell'arte è importantissima nella mia vita ed è arrivata per caso.
Non piangere più, Argentina. Stessa. Non piangere più, Argentina, davvero mai ti lasciai.
La commedia dell'arte nella società che importanza ha?
Non ci rendiamo conto di quanto la commedia dell'arte sia importante nello show business, perché è la base del teatro occidentale, del show business occidentale. Qualsiasi situation comedy che vediamo adesso, da Modern Family a Seinfeld a tutte le altre, sono basate su degli schemi di commedia dell'arte. I cartoni animati, dai Simpson a Walt Disney a Pixel, eccetera, sono basati su personaggi della commedia dell'arte, su situazioni della commedia dell'arte, su addirittura antichi canovacci della commedia dell'arte. Quindi non ci rendiamo conto di quanto la commedia dell'arte italiana, e questa è la cosa che vorrei rivendicare di più, è alla base di quello che noi vediamo tutti i giorni, quello che noi viviamo tutti i giorni su Netflix, sui vari canali, al cinema, eccetera. Quindi è estremamente importante per la storia della cultura occidentale.
Abbiamo parlato della tua passione per il teatro, della storia dell'arte, ma ora parliamo della tua famiglia, la tua famiglia d'origine. Hai fratelli e sorelle? Che tipo di educazione hai avuto in famiglia?
Io ho un fratello 9 anni più grande di me, quindi proprio vecchissimo, si chiama Livio. È una famiglia molto piccola, perché siamo rimasti fratello, cognata, nipote, io e mio figlio e basta, non siamo più, proprio molto piemontesi, no? E sono nata a Torino da una famiglia abbastanza, insomma, piccola borghesia, abbastanza normale. Mia mamma aveva un negozio di panetteria, io ero la figlia della panettiera, conosciuta universalmente come la figlia della panatera, e mio papà invece era direttore di sala al bar della stazione di Porta Nuova, dove ha lavorato per 39 anni, una cosa mostruosa proprio. Comunque lui conosceva tutti i tasselli della stazione di Porta Nuova. E niente, la mia famiglia era così, sono stata educata in modo, sì, un po' repressivo, un po' all'antica, ecco, però ero ribelle.
Hai detto di essere torinese. Quanto ha influito la tua appartenenza alla città in cui sei nata e cresciuta?
Oh, beh, molto, perché, beh, molto, moltissimo. E tutti pensano, sì, perché sei torinese, falsa e cortese. Lo sono, ok? Forse è quello che do, quell'impressione di essere così rigida. Però, in effetti, Torino, quando io sono cresciuta, era una città piena di meridionali, ok? Mia mamma aveva questo negozio di panetteria nel quale venivano tutti, tutti i clienti erano un po' piemontesi, ma pochi. E poi c'era il signore napoletano, la signora calabrese, c'era di tutto un po', no? Perché Torino è stata una città multietnica in senso italiano, no? Venivano dal Veneto, insomma, per la Fiat, immigrati, eccetera. Quindi io, stando lì in negozio, ascoltavo tutte queste persone che parlavano e poi andavo dietro nel negozio dietro e le imitavo, no? Senza che nessuno lo sapeva. Quindi ho imparato la cadenza di tantissimi dialetti. E poi sono stata adottata da questa famiglia calabrese, nella quale io passavo tutti i miei pomeriggi. Dagli anni della scuola media in poi, io ho vissuto praticamente metà della mia vita a casa di questa famiglia calabrese, che mi ha insegnato a mangiare i broccoli, l'olio di oliva, tutte queste cose diverse dalla torinesità, da mia mamma che faceva il pomodoro, la salsa di pomodoro con rosmarino e il burro. E quindi, insomma, Torino è stata molto importante, ma non per quello che si pensa, proprio perché Torino è stata questa città così multietnica, multiculturale al tempo, che mi ha dato una visione, praticamente era come stare in Italia proprio, no? Stavi a Torino, però stavi con tutto il resto dell'Italia. Non credo che molte altre città in Italia abbiano vissuto l'esperienza che abbiamo vissuto noi a Torino con l'immigrazione, grazie o per colpa della Fiat.
Hai avuto anche dei nonni, che insegnamento hai avuto da loro e quali hai applicato nella vita?
Purtroppo i nonni materni sono morti, mia nonna materna è morta quando mia mamma aveva 11 anni, forse anche meno, e il nonno materno invece è morto per un incidente stradale quando io avevo 6 anni, ma non lo ricordo assolutamente. Ci sono i nonni paterni, nonna Vittoria e nonno Beppe. E io, per mio nonno Beppe, ho fatto la mia prima improvvisazione teatrale, perché no, adesso te la racconto, è troppo bella. Allora, eravamo su a Garessio, dove loro abitavano, noi passavamo le vacanze a Garessio, un posto bellissimo, e eravamo tutti quanti a pranzo, e mio nonno era un vecchio socialista, proprio quelli che, col baffone e tutto, proprio classico delle fotografie, e parlavano della guerra, del Vietnam, di Johnson e Johnson, il presidente Johnson, non si sentiva parlare altro che il presidente Johnson. Allora io sono saltata giù dalla sedia del tavolo, il mio vestitino a fiorellini, ho messo le mani sui fianchi, me lo ricordo benissimo, e ho fatto l'imitazione di Ruggero Orlando, ok? Allora mi sono messa lì, ho fatto: qui New York, vi parla Ruggero Orlando. Oggi il presidente americano Johnson ha cagato 3 volte e mio nonno è cascato dalla sedia da ridere. Mia mamma è diventata tutta verde perché ha detto: oddio, ma perché dici queste cose? E il nonno che non si è più ripreso da ridere. Perché mi è venuta così una cosa irrefrenabile, non sapevo neanche che l'avrei detto, ma l'ho detto.
Spontanea,
è spontaneissima, è uscita fuori. Questa è stata il primo exploit di commedia dell'arte, adesso posso dire.
Bianca, tu hai fatto la tua prima scena della commediante davanti a tuo nonno a 5 anni, ma com'eri da bambina e da adolescente?
Oh, da bambina ero timidissima, per questo questo exploit è stato così inatteso, perché ero una bambina timida, un po' paurosa. Non parlavo molto, mi trovavo all'asilo, quando mia mamma mi portava all'asilo ero sempre tristissima perché non riuscivo a fare amicizia con gli altri bambini. Non ricordo di avere delle amicizie d'infanzia, di prima infanzia, mi ricordo solo di aver avuto un'amica durante la scuola elementare che però non era nella mia classe, era una vicina di casa, dalla quale io passavo i miei pomeriggi dopo la scuola. Però ero molto chiusa, molto spaventata. Mio fratello era molto più grande di me, 9 anni più grande, e io ho sempre pensato di essere stata così una bambina che era nata perché mio fratello si lamentava di essere da sola, e invece poi improvvisamente a età adulta ho capito che ero nata per errore, cioè una che nasce 9 anni dopo il proprio fratello, nasce per un errore di calcolo mensile probabilmente, e quindi lì ho capito un po' di cose. E poi nell'adolescenza invece sono stata una ragazzina un po' scapestrata, molto ribelle, perché appunto volevo: ehi, io sono qui, esisto, guardatemi, eppure nessuno mi guardava, e improvvisamente volevo essere vista. Per cui ho fatto passare ai miei genitori parecchi problemi, però mai gravissimi, però insomma sono stata una bambina un po' scapestrata, e mi sono appunto calmata quando poi ho trovato il teatro. Quello è stato lo stabilizzatore della mia vita, però sono dovuta arrivare a 19 anni per trovarlo, per cui ci è voluto tempo.
Sei soddisfatta della tua vita più o meno?
Sì, sono soddisfatta. Vorrei essere più ricca. Oh, guarda che caso. Vorrei avere più soldi, ma non per il fatto di avere più soldi. Vorrei essere più ricca perché potrei lavorare di meno e potrei dedicarmi di più a quella che è la mia passione, che è appunto il teatro, che purtroppo non dà da vivere, e quindi bisogna supplire con dei lavori che insomma non sono sempre creativi, sono anzi abbastanza monotoni a volte.
In questa tua vita movimentata dormirai anche, ma sogni?
Io dormo abbastanza bene, sogno. A volte nella vita ho dei momenti in cui sogno delle cose, non dico che poi avvengono, ma sogno delle situazioni che, e questi sono sogni ricorrenti, che ho imparato significano che
sono sogni premonitori?
Sono sogni che mi rappresentano qualcosa che dovrà succedere. Come per esempio, posso raccontare un sogno? Io prima di venire in Australia sognavo sempre di trovarmi in, tipo, non so, grotte con dei grandi precipizi, o dei muri, dei balconi spaccati, non so, all'altezza di 3 metri, e da questi balconi o da questi strapiombi dovevo fare un salto e saltare da un'altra parte e arrivare dall'altra parte. Potevo fare solo un salto e dovevo arrivare fino dall'altra parte, e facevo questo salto, poi mi guardavo indietro, dicevo: l'ho fatto, sono arrivata dall'altra parte, ma non rifarei mai più quel salto. E quando sono venuta qui in Australia ho smesso di fare quel sogno angoscioso. Una cosa incredibile. Cioè, ma l'ho fatto per anni di seguito.
E qui in Australia cosa sogni?
Qui in Australia sognavo di tornare a scuola. Sognavo di essere seduta ai banchi di scuola, nel banco piccolo.
E di studiare magari.
E di studiare, infatti mi sono poi iscritta all'università. Ho sognato anche molto di avere dei flirt con Al Pacino, De Niro, Sean Connery.
Cose che non sono avvenute però.
Non sono ancora avvenute. Aspetto questo sogno con ansia.
E tu continua a sognare.
Altre storie come questa potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.